La Niña d'Oro, il libro di Pablo Moret, edito da Sellerio, un noir, è ambientato a Buenos Aires nel 1999, poco prima della fine del millennio, insomma l'inizio di un nuovo millennio. E tutto accade con una sostituta procuratrice che si trova di fronte a un caso particolare. Sui noir io non so mai fino a dove andare nel racconto, però magari cominciare proprio dall'ambientazione, da quella Buenos Aires di quegli anni.
Da una parte trascorre nel 99 perché è la Buenos Aires della mia memoria. Io sono andato via da Buenos Aires nel 2004, quindi fine anni 90, io ero adolescente, beh, più di adolescente devo dire, nel 99 avevo 20 anni. È la mia Buenos Aires ancora. Ovviamente che ci torno, ogni anno vado, passo un mese, 2 mesi a Buenos Aires, ma non è più la mia città, non la sento più come la mia città. E io credo che forse un po' in modo nostalgico, quando scrivo, torno automaticamente, spontaneamente a quella Buenos Aires. Ma poi c'è un motivo molto più pratico per questa ambientazione, ed è che io ero convinto che doveva essere un giallo che trascorresse prima dei cellulari, dei social, delle telecamere ovunque, di cui siamo, questo mondo dell'immagine perenne, perpetua che viviamo oggi, per questioni anche logistiche nel preparare la trama, del creare l'indagine, eccetera. Volevo evitare il problema
Certo.
del cellulare. Quindi questi sono i due motivi, uno più spirituale, nostalgico, e l'altro molto pratico.
La Niña de Oro è un locale, un bar dove Silvia Reis con il padre va a fare colazione, ma è anche un nomignolo che viene dato a un personaggio che a un certo punto verrà fuori nel libro naturalmente, ma magari non lo svegliamo tanto. Tu perché hai preso questo titolo? Perché c'è anche il Niño de Oro.
Sì, è un bar era un bar, non esiste più. È un bar che è stato vittima della pandemia, come tanti bar, ristoranti, non solo in Argentina, no? Anche a Firenze, dove abito parte dell'anno, tantissimi locali hanno chiuso durante la pandemia. La Niña de Oro è un bar storico, un tipico bar porteño, il cui vuol dire che era aperto le 24 ore, e uno poteva andare a fare colazione, poteva andare a pranzo, poteva andare la sera a prendere una birra, poteva andare a cena, poteva andare alle 4 di mattina a mangiare una pizza e bere un whisky. È un bar molto caratteristico, non particolarmente bello, in un quartiere non particolarmente simpatico, carino, abbastanza brutto, devo dire, ma molto molto caratteristico della città. È importante per me anche per questioni emotive, ma è molto bello, è bruttissimo che non ci sia più il bar, ma il momento della chiusura è stato il momento in cui io scrivevo il romanzo senza saperlo, perché è un romanzo scritto in pandemia, La Niña de Oro. Quindi, mentre io scrivevo il romanzo, il bar chiudeva.
E vediamo un po' al centro della storia. Il caso ruota intorno a una questione legata a dei personaggi albini, dei ragazzini albini. C'è uno studioso dei casi legati ai ragazzi albini. E lo studio è molto dettagliato, quindi mi incuriosiva come mai anche tu, in quanto scrittore, hai girato intorno a questa storia.
Sì, è un giallo nato di diversi punti. Anche i miei altri romanzi nascono da un'idea, poi un'altra idea, mi piacciono, e poi trovo il modo di collegarli, e da lì nasce il libro. Avevo scoperto studiando, questo è un po' parte della mia carriera accademica in quel momento, studiavo la questione della mostruosità nell'antichità tardiva, poi nel Medioevo, nella modernità, nella prima modernità, e ho trovato questa teoria favolosa, totalmente sbagliata ovviamente, ma molto interessante, sugli albini che siano discendenti di questa altra specie di Homo sapiens. Secondo Carl Linneo, il naturalista svedese, c'era l'Homo sapiens diurnus, che siamo noi, che viviamo di giorno, dormiamo di notte, e c'era anche un Homo sapiens notturno, che viveva nelle caverne e che viveva di notte, che poteva vedere nel buio. Quindi questa idea mi ha affascinata, e ho detto ok, va bene, voglio fare qualcosa con quest'idea, e ho trovato il personaggio dell'albino, che è anche un po' in un certo senso un omaggio al più grande romanzo di tutti i tempi, secondo me, che è Moby Dick. C'è questo personaggio bianco che è il punto di fuga di tutto il romanzo, non lo si vede quasi mai, ma se ne parla in continuazione, tutto gira attorno a lui.
C'è uno studio molto dettagliato anche dei personaggi protagonisti del libro, e Silvia Reggi è intanto una donna sostituta procuratrice, che non ce ne sono ancora tante di donne nel noir, iniziano a essercene ma non tantissime. Come l'hai conosciuta, come l'hai scoperta?
È stato un po' per caso. Allora, io conosco una procuratrice a Buenos Aires, una donna procuratrice, che è un grande amico avvocato, lui mi ha presentato questa sua amica procuratrice, ho parlato tanto con lei mentre scrivevo il romanzo, quindi da una parte Silvia Rey è ispirata a lei, ma io ogni volta che mi chiedono da dove viene Silvia Rey do questa spiegazione, ma ora che te la sto dando penso, ma è così, secondo me forse Silvia Rey c'era già, c'era prima che io incontrasse per la prima volta questa procuratrice, e non lo so, è un nome molto argentino perché è Silvia, italiano, latino, Rey, spagnolo, quindi è l'ibrido perfetto argentino, alla fin fine non te lo so dire bene, forse è stata ispirata puramente da questa signora che conosco, forse c'era già prima.
Volevo invece chiederti ancora una cosa su, ci sono dei riti, no? Come spesso ci sono ovviamente nei noir, nel caso di Silvia Rey questo gioco col padre sulla duchessa, anche questa cosa, come ti è venuta fuori questa cosa delle coincidenze poi di fatto?
Questo è un gioco che ho inventato io, che gioco con alcuni amici, abbiamo anche un gruppo di WhatsApp per segnalarci le duchese e i trifogli. Queste sono referenze diverse a uno stesso oggetto o argomento o personaggio che accadono in un periodo corto di 2-3 giorni, quindi tu vai in macchina, ascolti la radio e si parla di, che ne so, Dürrenmatt, e poi arrivi a casa tua e tuo marito ha appena comprato un libro di Dürrenmatt. Una coincidenza, questa è una duchessa per esempio.
Quando
sono tre è un trifoglio, sono molto rari, ma è una regola molto importante che devono essere spontanee, non può andare a cercare la referenza, deve veramente rivelarsi. E l'altra cosa importante è che devono essere oggetti strani, non può essere la Coca-Cola, che ne so, il Papa, no, deve essere roba proprio poco usuale.
La pulizia non esce proprio benissimo da questo romanzo . E questo accade però, diciamo, un po' in tutto il mondo, la pulizia non esce benissimo. In Argentina il precedente legato a questo ovviamente alla dittatura militare, ognuno poi ha la propria storia. Non so se volevi in qualche modo inserire qualche riferimento anche a questo.
Non volevo, è da una parte molto difficile scrivere in Argentina, o essendo argentino della mia generazione, che io non ho proprio vissuto la dittatura, ma sono nato durante la dittatura, quindi i miei genitori sì, è un argomento costante, un po' come, che ne so, come il fascismo in Italia, come la guerra civile in Spagna, è quasi impossibile non pensarci, ma non ho avuto nessuna intenzione di muovere il lettore in quella direzione, perché lo so che il lettore ci va in quella direzione tanto. Infatti forse ho provato a non parlare di questo argomento, tanto l'argomento se ne pensa in continuazione, quindi meglio non parlarne e fare che il lettore arrivi alle sue conclusioni.
Il prossimo libro?
Guarda, il prossimo libro, che in realtà il mio terzo romanzo è già stato pubblicato in spagnolo e uscirà sempre con Sellerio in Italia l'anno prossimo, si chiama Il contrabbando esemplare, non è un giallo, parte da una falsa autobiografia e poi diventa una specie di epica dell'Argentina, una specie di storia mitologica del disastro argentino. La domanda è: quando si è rovinata l'Argentina, in che momento? Quindi ci sono tante risposte, una di cui mitologica, che è la guida un po' del romanzo.
Pablo Moret, La Niña de Oro, edito da Sellerio. Grazie.